Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi con Roberto Pavanello da Vercelli ci aggiorneremo su quello che chiamiamo DX, ovvero radioascolto attivo di emittenti radio lontane. Al termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento che la nostra email è la seguente, alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie, quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net, ripeto, info@radiomagazine.net. Rammento anche che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Buonasera a te, Dario. Naturalmente un cordiale saluto anche a tutti coloro che mi stanno ascoltando nella Radio Magazine.
Ecco, io direi di dividere questa nostra chiacchierata di questa sera sia con notizie che arrivano un po' da tutte le bande di frequenza, no? Ci riferiamo onde lunghe, onde medie, bande tropicali, onde corte, ma partendo da quelle che sono le notizie più, diciamo, fresche e eclatanti, no? Credo che la prima notizia riguarda qualche cosa a livello europeo, no?
Ma a livello europeo è stata attivata recentemente una stazione che trasmette come trasmettitore dalla Bulgaria, affittando i vecchi trasmettitori della ormai defunta Radio Sofia. E la base sembra essere in Cipro e si chiama un servizio in onda un quarto d'ora alla settimana, viene denominato European News Network, dà praticamente notizie su quella che è l'attività dell'Unione Europea e la si può ascoltare, diciamo, dalle 18.45 alle 19 UTC, vale a dire dalle 19.45 alle 20 ore italiana, il sabato, e da un paio di settimane ha trasmesso sulla frequenza di 5.925 kHz nella banda dei 49 metri, ove però era sottoposta a pesanti interferenze da parte del servizio in albanese della voce della Repubblica Islamica dell'Iran, e ora hanno annunciato che da sabato prossimo, da sabato quindi mi sembra 23 novembre, inizieranno ad operare sulla frequenza di 5.905 kHz che dovrebbe essere libera. Quindi ripeto, il sabato dalle 18.45 UTC alle 19 UTC sulla frequenza di 5.905 kHz, questa nuova trasmissione che dà un po' di notizie sull'attività dell'Unione Europea, un servizio forse che ancora mancava.
Ecco, non abbiamo detto in che lingua viene fatta questa trasmissione, Roberto?
Devo dimenticare, naturalmente tutto in lingua inglese, logico.
Ecco, se non vado errato, 5.905 era una vecchia frequenza utilizzata anche dalla Radio Belga, no? Dalla BRT. E che senso ha fare una trasmissione dedicata alle informazioni sull'Europa, no?
Beh, forse si sta cercando di rilanciare un po' lo spirito europeo, no? Crescono sempre più gli euroscettici e magari proprio a livello di Commissione europea, anche se ufficialmente non esistono legami ufficiali, non è che sia un'emittente, diciamo, tra virgolette, governativa dell'Unione Europea. Forse c'è stato qualche sollecito a spingere verso questa direzione affinché si cerchi di fare conoscere un po' meglio quello che è l'Europa. Vediamo anche degli spot pubblicitari dell'Unione Europea sulle televisioni pubbliche e private, quindi forse ho il sospetto che ci sia dietro una certa propaganda europea in atto.
Beh, quello che un po' manca, no, di, appunto, come dicevi tu, di spirito nazionale e europeo. Ecco, a questo punto io direi di passare decisamente a quello di cui parlavo in apertura, no? Di dividere le varie news per settori. Da dove vogliamo partire? Onde medie, Roberto?
Onde medie, diciamo che in Italia si sta assistendo un po' a un fiorire di emittenti che non si sa se definire private, pirate, illegali, dall'Italia sulle onde medie. Sono emittenti che non operano, a parte qualcuna, 24 ore al giorno, fanno delle trasmissioni test con potenze che non sono altissime in grado di coprire tutta l'Italia, ma che da sera possono già coprire delle vaste aree. Una che credo che possa che arrivi anche nel sud Italia e che sembra operare dalla zona di Como è Radio IAM. Opera su 1350 kHz, è sicuramente la più potente e la si può ascoltare con segnali, diciamo, durante le ore serali, qui in Vercelli molto belle, molto forti e potenti. Un'altra, abbastanza attiva anche lei, anche se non regolarmente, 24 ore al giorno, sembra operare nella zona di Ferrara, anzi sicuramente opera nella zona di Ferrara, in quanto sulla sua QSL riporta proprio il palazzo estense di Ferrara, sulla frequenza di 1395 kHz, ripeto, 1395 kHz, Radioactivity, la si può contattare all'indirizzo di email radioactivity1395@libero.it, conferma rapidamente i rapporti d'ascolto con una bella cartolina elettronica, appunto raffigurante Ferrara. Poi sembra che stiano nascendo, sono in corso delle test di Media Veneta Broadcasting, trasmissione emittente che opera oramai da qualche anno, sulla frequenza di 1035 kHz, onde medie, segnale canale abbastanza libero da interferenze, a parte qualche sporadico arrivo dall'Estonia o dalla Scozia. Anche qui però segnale molto più debole, direi la più debole delle tre che ho menzionato. Poi se vogliamo sempre restare sull'onda media italiana, è da anni oramai, forse decenni, che sulla frequenza di 1584 kHz opera dalla Toscana Radio Studio IS, precisamente da Momigno in provincia di Pistoia.
Questo per quanto riguarda le news del settore onde medie. A questo punto direi di fare una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, d'accordo?
Certamente.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. La prima parte abbiamo fornito una serie di informazioni, poi abbiamo diviso, diciamo, le news per settore e Roberto ha già parlato di quello che sono le ultime novità nel campo delle onde medie, soprattutto alcune emittenti private che si stanno spingendo a occupare le onde medie un po' abbandonate dalla nostra cara Rai. Ecco, parliamo a questo punto di bande tropicali e ancora di onde corte, no Roberto?
Sì, le bande tropicali oramai siamo al pressoché totale abbandono da parte di tutti, per cui gli ascolti più interessanti oramai più che sulle bande tropicali avvengono sulle bande dei 49, 31 e 25 metri. Ad esempio, se vogliamo segnalare qualche ascolto molto interessante sui 49 metri, in orari già verso le 8 di sera, ora italiana, due stazioni africane, ricevibili abbastanza bene, 5915 kHz, arrivano i segnali della Zambia National Broadcasting Corporation da Lusaka, su 6115 kHz invece possono essere ricevuti i segnali di Radio Congo, la Repubblica Est francese, l'Es Libreville. Abbiamo sempre, ecco, ancora una cosina sulle bande tropicali dei 60 metri, dalla Repubblica del Congo, l'Est Congo belga, 5066 kHz, abbiamo Radio Bugia. Poi andando invece sulla banda dei 31 metri, arriva abbastanza regolarmente durante le ore notturne una stazione religiosa brasiliana, sui 9820 kHz, Radio 9 di Giulio, è un emittente di tipo cattolico operante dalla città di San Paolo, che trasmette anche, fa numerose trasmissioni anche dei programmi di Radio Aparecida, la più importante radio cattolica brasiliana, che opera rispettivamente su 11.000 830, 9630 e 6135 kHz nelle tre bande di onde corte. Abbiamo poi ancora, volendo, fare qualche tentativo verso l'Asia, su 7295 kHz abbiamo il servizio in inglese per l'interno con programmi musicali della radio televisione malese, ripeto, sui 7295 kHz. Andando a cercare altre cosette, cominciano ad esserci numerose stazioni clandestine della zona dell'Eritrea, della zona della Somalia, ad esempio ricordo su 11.760 kHz Radio Azema, una clandestina antisomala. Queste emittenti antisomale, anti-eritree sono sempre di più perché evidentemente sta crescendo il movimento di opposizione a questi regimi, quindi consiglio di andare a monitorare le varie pagine Facebook o i siti web che si interessano di radioascolto, in quanto si possono trovare numerose notizie che riguardano queste emittenti che spesso cambiano poi in frequenza, bisogna un po' seguirle attentamente con un minimo di attenzione se si vuole continuare ad ascoltarle.
Ecco Roberto, tu nell'ultima parte mi hai parlato proprio di onde corte, le bande che sono notoriamente assegnate dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni alle emittenti di radiodiffusione, i grossi broadcast. Ecco, oramai praticamente i grossi broadcast hanno quasi dismesso completamente le onde corte per lanciarsi in trasmissioni multilingue su internet, no? Quindi mi riferisco a Deutsche Welle, BBC, Radio Mosca, tutte queste grosse emittenti internazionali. Ecco, cosa è rimasto ancora sull'onda corta di queste emittenti? Ad esempio, cosa è rimasto anche della RAI, che fino a qualche tempo fa aveva i servizi per l'estero, no? RAI International, sono abbandonate tutte le onde corte?
Ma della RAI sulle onde corte non è rimasto assolutamente più nulla. La RAI opera ancora il suo unico servizio, diciamo fra virgolette, per l'estero, viene fatto un canale televisivo via satellite che si riceve solo fuori dall'Italia o se non addirittura solo fuori dall'Europa, si chiama RAI Italia, ho avuto modo di vederlo durante i miei viaggi in Sud America, sono delle semplici retrasmissioni dei programmi di RAI Radio 1, Radio 2, Radio 3. Forse la novità più importante della RAI in quest'ultimo periodo è ancora sulle onde medie dell'introduzione di 5 minuti di attuali di notizie regionali dalle 18.30 alle 18.35 ora italiana, e questo permette di ascoltare alcune regioni un po' lontane, ad esempio io qui in Vercelli, in Piemonte, ho avuto modo in questo modo, con questo nuovo programma, di ascoltare i servizi regionali sia della Sicilia che della Puglia, che se no sarebbe stato un po' difficile ascoltarle alle ore 12.10 quando è in onda l'altro servizio regionale della RAI.
Bene amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono, da Vercelli, Roberto Paperello. Roberto, grazie come sempre di essere stato nostro ospite per questa grande carrellata di notizie dal mondo del onde corte, onde medie e le varie frequenze dedicate al radioascolto. Ecco, giusto per chiudere, una battuta: quale sarà il prossimo evento a cui parteciperai? Sappiamo che di recente hai partecipato sia all'European DX Council che anche in genere a questi raduni di collezionisti di adesivi e bandierine.
Ma appunto, il prossimo evento a cui parteciperò sarà il prossimo mese di dicembre, durante un weekend della festività dell'8 di dicembre, vale a dire sabato 6 e domenica 7, in Colle Valdelsa, dove c'è l'annuale raduno dei collezionisti di adesivi di emittenti radiofonici. Sarà presente anche un collezionista francese, quindi ci sarà un po' di clima internazionale, e invito tutti a chi volesse venire o partecipare a contattare magari sulla sua pagina Facebook l'organizzatore, che si chiama Marco Salvi, e sicuramente sarà felicissimo di rispondervi.
Allora, di nuovo grazie per essere stato con noi, a risentirci Roberto.
Ok, grazie a te Dario di avermi contattato, nuovamente un cordiale saluto a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Stangata a Standard & Poor's su Twitter, l'agenzia assegna il rating business to business a Twitter assai basso. Si tratta di un voto 3 gradini al di sotto del grado di investimento a livello junk, ovvero spazzatura. L'outlook è stabile. I titoli di Twitter hanno reagito immediatamente alla decisione di Standard & Poor's e chiudono in forte calo, cedendo il 5,8%. Voto spazzature anche per gli 1,8 miliardi di dollari di debito che Twitter si appresta a emettere. Il corporate rating business to business tiene in considerazione l'assunzione di una crescita degli utenti attiva mensili e dei ricavi e la possibilità di un cash flow positivo nel 2016. L'outlook stabile riflette le nostre attese sul fatto che Twitter continuerà a sperimentare una forte crescita e non incontrerà un aumento significativo della pressione in termini di competitività, mentre Twitter dovrebbe continuare a sperimentare una crescita forte nei prossimi 2 o 3 anni, in coincidenza con l'espansione internazionale. Il rating di Twitter potrebbe salire se la società amplierà la propria base di ricavi con l'espansione internazionale e il lancio di nuovi prodotti, se manterrà la propria posizione di mercato, continuerà a migliorare le proprie redditività e raggiungerà un positivo e sostenuto cash flow superiore ai 100 milioni di dollari nel 2016. Il rating potrebbe invece essere ridotto se ci sarà un rallentamento della crescita dei ricavi o se i ricavi si contrarranno. Questo potrebbe indicare che il modello di business si troverebbe a far fronte a significativi rischi. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, arriva la disattivazione della doppia spunta blu, ovvero la conferma di lettura introdotta da pochi giorni su WhatsApp, ma solo su Android. Secondo il sito specializzato The Next Web, può essere disattivata solo per gli utenti dei dispositivi che hanno il sistema operativo Google. Chi usa iPhone o smartphone con altri sistemi operativi dovrà invece ancora aspettare un po' di tempo. In pratica, la popolare chat permette di rendere facoltativa una opzione resa obbligatoria al suo miglioramento. Il doppio segno di spunta blu appare sullo schermo di chi invia un messaggio quando chi lo ha ricevuto lo ha anche letto. Per disattivare la notifica su Android è necessario scaricare dal sito WhatsApp l'ultima versione della app, poi entrare nel menu impostazioni, sezione privacy e togliere la spunta blu alla voce read receipts. La notifica di lettura è arrivata silenziosamente sui telefoni più di una settimana fa. Subito sono scattate ovviamente le proteste degli utenti, che l'hanno visto come un'invasione della privacy. Da qui la graduale retromarcia di WhatsApp, che attualmente conta 600 milioni di utenti attivi mensili. La produzione di Apple Watch, gli orologi con cui la mela entrerà nel mercato dei dispositivi indossabili, dovrebbe partire a breve. Secondo il sito taiwanese DigiTimes, Cupertino avrebbe ordinato ai suoi fornitori un quantitativo tale di chip da far pensare a una produzione di 30-40 milioni di device. In confronto, lo smartwatch Galaxy JR della Samsung ha venduto 800.000 pezzi nei primi 2 mesi sugli scaffali. Il lancio di Apple Watch è atteso nel 2015. Questo è quanto aveva annunciato la compagnia, senza aggiungere ulteriori dettagli nel giorno di presentazione del dispositivo alcuni mesi fa. Le nuove indiscrezioni farebbero ipotizzare un lancio nei primi mesi del nuovo anno. Su questa linea si attestano i rumors diffusi una decina di giorni fa sul sito francese iGen, secondo cui il modello lussuoso in oro dello smartwatch costerà tra i 4.000 e i 5.000 dollari e arriverà nei negozi in tempo per San Valentino. Accanto a questo, come è noto, ci sarà un modello con cassa in acciaio e uno sportivo con cassa in alluminio. Il prezzo di partenza comunicato da Apple è di $349. Gli orologi saranno personalizzabili con cinturini di diversi colori e materiali, dalla plastica alla pelle al metallo. Mask Attack, una falla di sicurezza su iPhone e iPad che consente di sostituire app originali con delle copie identiche infette, rubando i dati degli utenti, torna a far parlare di sé. Svelato questo tipo di malware in settimana dai ricercatori di FireEye, ora è oggetto di un avviso da parte del governo americano, che mette in guardia gli utenti dallo scaricare applicazioni da fonti non ufficiali. Stessa raccomandazione arriva da Apple, secondo cui nessun cliente è stato ancora colpito da questo attacco. Mask Attack porta a installare un'app pirata al posto di una vera. Stando all'avviso pubblicato sul sito del Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, l'app è indistinguibile da quella originale, può rubare credenziali d'accesso, dati e monitorare in background i dispositivi infetti. Il contagio avviene cliccando sul link ricevuti via mail o messaggio da cui si scaricano app da fonti diverse rispetto all'App Store di Apple o ai siti della società in caso di melafonini aziendali. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.